Buongiorno a tutti, sono Andrew Lawford e sono qua in questo audio commento con Maurizio Mazziero e volevamo affrontare il tema della sicurezza per chi ha un conto corrente e investimenti in Italia, soprattutto alla luce degli avvenimenti in Cipro che naturalmente hanno, diciamo, provocato un'ondata di pareri, di trasmissioni televisive, di titoli nei giornali, dove ognuno dice un po' la sua. Allora, noi vorremmo cercare di focalizzare un po' l'argomento su quello che riteniamo i lati importanti. Per cercare di aiutare tutti a orientarsi in questo momento di, diciamo, rinnovata crisi dell'Eurozona. Allora, buongiorno Maurizio.
Buongiorno Andrew.
Se posso farti una prima domanda, secondo te, dopo questa crisi in Cipro, che cosa dovrebbe iniziare a pensare l'investitore italiano che fino ad oggi ha tutti i suoi beni mobili depositati in una banca italiana?
La prima cosa che mi viene in mente è che finora noi ci troviamo a vivere su delle illusioni che alcune cose particolari, che alcune crisi in Italia non possono arrivare, non possono venire, noi siamo meglio di altri. In realtà abbiamo visto da come si è sviluppata la crisi. La crisi è una serie di avvenimenti che alcuni vanno a influire su altri e quindi per prima cosa dobbiamo dire che niente è impossibile. A questo punto si tratta di pensare che cosa potrebbe succedere. E qui possiamo andare dal discorso del prelievo sui conti correnti piuttosto che altre misure che probabilmente hanno come limite solo la fantasia, insomma. Ecco, questo mi sembra insomma, di rilevare. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa d'altro.
Ma no, infatti, perché ho visto una piccola intervista al presidente dell'ABI, il quale ha negato totalmente la possibilità che avvenga un prelievo forzoso sui conti correnti in Italia. Ha detto che è contro la Costituzione italiana e quindi non può succedere. E questo, secondo me, diciamo, non è da prendere proprio dare per scontato che non ci sarà nessun prelievo. Non so se sei d'accordo, cioè che cosa pensi quando ci siano queste dichiarazioni istituzionali, quale atteggiamento hai?
Ma queste dichiarazioni sono fatte per tranquillizzare la gente e non innescare un atteggiamento di panico che potrebbe di fatto portare già nell'immediata vicinanza di una decisione di questo genere. Quindi sono normali dichiarazioni. Noi dobbiamo guardare con realtà ai fatti e cercare di sviluppare una strategia. Allora, poi quale possono essere le cautele? Ma innanzitutto, qui abbiamo visto l'Italia è già stata soggetta a un prelievo forzoso nel 92. Certo, si trattava di percentuali ridicole rispetto a quelle che adesso in questo momento vengono prospettate per Cipro, però comunque di fatto in Italia ci fu un prelievo forzoso e anche allora la decisione avvenne in un fine settimana. E quindi la prima cosa che mi sento di dire è che non c'è modo di evitarla, perché quando si verifica, di fatto non è possibile rispondere a una cosa di questo genere, la si deve solo prevenire. Quindi dobbiamo tenere conto che i conti correnti potrebbero essere oggetto di un prelievo forzoso.
Sì, ok. Quindi, infatti, secondo me la cosa incredibile di quello che ha detto il presidente dell'ABI, è che l'ha detto in un paese dove è già successo questa cosa, quindi dire che poi non può succedere quando è già successo mi sembra anche abbastanza assurdo. Però andiamo avanti perché è già, diciamo, stiamo tornando su discorsi che abbiamo fatto in passato, perché è già da 2 o 3 anni che sia io che te facciamo degli articoli, lo diciamo anche a vari convegni a cui assistiamo, in cui il nostro principio non è tanto quello di prevedere esattamente quello che sarà o quello che potrebbe avvenire, perché come giustamente tu hai osservato, se succede qualche cosa, succederà nel weekend, i limiti a quello che potrebbe succedere sono soltanto quelli della fantasia, quindi certo, prelievo forzoso, oppure ci potrebbe essere, non lo so, l'obbligo di mettere l'ipoteca su tutti gli immobili in Italia. C'era anche qualcuno che è venuto fuori con questo. Cioè, basta inventarti qualche cosa e questo potrebbe essere il danno. Però noi diciamo, siccome noi piccoli risparmiatori, investitori, non abbiamo alcuna possibilità di influenzare quelle che saranno le scelte in un evento di crisi, cerchiamo di prepararci per il peggio, ma sperare per il meglio. Quindi magari se potresti andare un po' nel dettaglio, che cosa significa prepararsi per il peggio mentre si spera per il meglio?
Ma intanto è quello di, allora, visto che le operazioni di prelievo forzoso sui conti avvengono nel fine settimana, prepararsi significa anche comunque avere a disposizione, perché poi dopo la serrata degli sportelli potrebbe essere anche lunga, l'abbiamo vista a Cipro, si parlava inizialmente dal sabato al martedì, in realtà è tutta la settimana ormai che sono chiusi, si parla del martedì successivo, quindi già andiamo vicini ai 10 giorni. Questo significa che non si sa se i bancomat possono funzionare o meno e quindi comunque bisogna avere un po' di contante per le prime necessità. Questo è il primo punto. Il secondo punto è quello di limitare l'ammontare che risiede sui conti correnti e in questo senso quindi cercare comunque di diversificare gli investimenti e comunque di tenerli generalmente investiti in qualche modo. Magari su questo poi entreremo e magari ti passo a te la parola su questo aspetto. Ma sempre rimanendo sui conti correnti, mi interessava anche dire questo. Da diverso tempo gli italiani trovano più conveniente utilizzare dei conti di deposito anziché investire in titoli. Questo perché alcuni conti di deposito rendono degli interessi dei tassi di interesse maggiore e quindi utilizzano questo tipo di strumenti. Allora, anche in questo caso bisogna cercare di capire questi conti di deposito, se sono in realtà dei conti correnti, esattamente come i conti correnti, che riconoscono un interesse maggiore. E allora, in questo senso, qualora giunga un prelievo forzoso sui conti correnti, subiranno la stessa sorte. Nel caso invece, questi conti di deposito non siano nient'altro che dei pronti controtermine che vengono così chiamati con altro nome, allora a questo punto giunge il problema del rischio emittente. Cioè dipende questi pronti controtermine su quali titoli sono appoggiati per riconoscere dei rendimenti di questo genere e molto probabilmente saranno dei titoli di Stato ed ecco che allora a questo punto nel caso di un haircut, che sarebbe taglio di capelli letteralmente, ma in realtà significa riconoscere meno di quello che si dovrebbe riconoscere a chi è investito nei titoli di Stato, ecco che allora anche questi avranno questi conti di deposito con un tasso di interesse interessante, e a questo punto invece saranno affetti da questo problema. E poi dopodiché nasce il problema degli investimenti, ma a questo punto sulla diversificazione degli investimenti magari ti lascerei a te la parola, insomma, per proseguire.
Ma ok, sì, assolutamente. Cioè, diversificazione è ovviamente una delle parole d'ordine per gli investimenti. Però prima ancora di parlare di diversificazione degli investimenti, c'è un altro tipo di diversificazione che vorrei perlomeno suggerire ai nostri ascoltatori di considerare. Abbiamo fatto tanti discorsi su quelli che possono essere, diciamo, le precauzioni relative ai conti depositi piuttosto che ai conti controtermine e così via. Però c'è anche il discorso di un risparmiatore che ha tutti i suoi beni immobili depositati presso intermediari finanziari in Italia, ha un rischio simile a quello della persona in Cipro che ha tutti i suoi risparmi presso una banca in Cipro. Quindi c'è anche il discorso della diversificazione geografica di dove sono depositati questi beni, al di là di quello che poi in cui si va a investire. C'è da dire una prima cosa: se uno va ad aprire un conto corrente all'estero e lo fa rispettando la normativa fiscale, in merito che non, cioè è un po' complesso, ma lo si può affrontare, perlomeno guadagna qualche cosa in termini di diversificazione in questi momenti di crisi in cui magari c'è quello che chiamano il bank holiday, dove tutte le banche sono chiuse per un periodo più o meno lungo. E io non so neanche che cosa succede, ad esempio, il cittadino di Cipro che si trova all'estero con una carta di credito o un cartabancomat emesso da una banca di Cipro. Funzionano quelle carte? Io non vorrei essere in quella situazione, onestamente. Quindi, se si ha il conto corrente all'estero, prima di tutto, prelievi forzosi da parte dello Stato italiano non possono avvenire perché è assolutamente impossibile. Non è contro la legge aprire un conto corrente all'estero, quindi sfatiamo anche, purtroppo girano voci anche di questo che dicono che è illegale mandare i soldi all'estero. Non è illegale mandare i soldi all'estero, è illegale farlo e non dichiararli. Questo è illegale, però noi non stiamo consigliando diciamo, tenere fondi neri all'estero. Quello che si può fare invece è di mandare una parte dei propri investimenti all'estero, perlomeno in momenti di crisi, di prelievo forzoso in Italia o di diciamo, introduzione di controlli sui flussi di capitale che potrebbero avvenire. Lì perlomeno quella parte all'estero è salvo. Poi, ovviamente, c'è un limite alla protezione che ci si riesce a dare, perché, come dicevamo prima, lo Stato può essere fantasioso quando decide di imporre certe leggi per diciamo, rubare i soldi ai cittadini. Quindi potrebbe, ad esempio, fare una legge in cui obbliga il rimpatrio di tutti i beni depositati all'estero. Questa è una possibilità. Se uno li ha depositati all'estero, li ha dichiarati, allora significa che se vuole continuare a vivere in Italia dovrà rimpatriare questi beni. Però, secondo me, perlomeno a quel punto si ha una scelta. Se uno ha depositato qualcosa all'estero, può anche andare all'estero se lo ritiene opportuno. Allora, quindi questo è un lato. Non so se vuoi aggiungere qualche cosa sull'aspetto della diversificazione geografica del deposito, Maurizio, prima che andiamo poi a parlare della diversificazione degli investimenti stessi.
No, hai detto tutto in maniera molto precisa. Cioè, allora dobbiamo pensare che esiste anche un rischio paese e quindi diversificare il rischio paese significa porre anche i propri averi al di fuori dei confini di uno Stato e quindi fare uno o più stati aggiuntivi.
Ok, bene. Questo cioè, per aggiungere una piccola esperienza personale, perché secondo me tante persone sottovalutano questo aspetto perché non è successo in Italia una cosa di questo tipo, perlomeno non penso che sia successo dal dopoguerra fino ad oggi, perciò nessuno se lo ricorderà. Io sono cresciuto in un paese che fino agli anni 80 c'erano controlli sui flussi di capitali e vi posso assicurare che chiunque che è cresciuto, che ha vissuto in quegli anni e ha da parte un po' di soldi, mai e poi mai li terrebbe tutti quanti nel proprio paese di residenza. È una cosa che è proprio da evitare assolutamente, non tanto, cioè, non tanto perché oggi le cose vanno male, ma perché forse domani potrebbero. E se tu non ti sei preparato, allora è inutile arrivare al momento in cui stanno chiudendo le banche e poi dire, ma adesso cosa faccio? Vado a prelevare i soldi, li metto in cassetta di sicurezza, li porto all'estero in una busta. No, non funzionano questi discorsi. Il panico non serve a nulla, quello che serve è informarsi bene e prepararsi per tempo. Ok, quindi lasciamo stare questo discorso della diversificazione geografica, andiamo e parliamo un po' degli investimenti. Allora, in questo momento si ha una situazione, questo financial repression di cui abbiamo parlato in diversi articoli nel sito. Si possono andare a ricercare con la parola chiave financial repression. E cosa significa? Significa che i tassi di interessi sono tenuti a livelli artificialmente bassi. Quindi oggi, se uno è un esercizio che ho fatto recentemente, se uno vuole avere un portafoglio di obbligazioni sicure che non vanno oltre 2 o 3 anni di scadenza, purtroppo i rendimenti che puoi avere sono intorno all'1%, se non addirittura qualcosa in meno, e questo è 1% lordo, perciò bisogna poi togliere il 20% di imposte. Con un'inflazione che mi sembra l'ultimo dato dell'inflazione è sceso, l'inflazione però mi sembra che siamo appena sotto il 2%, questo significa che se io compro un'obbligazione che mi rende al netto delle imposte tra lo 0,70 e 0,80, significa che ho una perdita reale di almeno 1%, quindi il mio potere d'acquisto diminuisce per ogni anno che tengo un investimento di questo tipo. Ovviamente questa è una situazione che i risparmiatori devono assolutamente evitare, quindi lo si può evitare investendo in beni tangibili, quindi parliamo dell'oro, che anche questo è un tema che magari poi Maurizio ti passerò come diciamo nel contesto di proteggersi da queste crisi che stanno arrivando in continuazione nell'Eurozona, ma bisogna anche tenere in considerazione l'investimento azionario. Se si riesce a investire in titoli azionari di aziende solide che producono utili stabili nel tempo e riescono a rimunerare anche gli azionisti sotto forma di dividendo, questi perlomeno ti danno una certa difesa contro i peggiori effetti della financial repression. E anche lì diversi nostri lavori nel sito possiamo cioè, rimandare a quegli articoli lì per informarsi meglio. E tra poco dovremo avere un nuovo studio sull'investimento in società che producono energia, perché riteniamo che questi sono, parte essere, alcuni sono veramente a valori abbastanza scontati in borsa e dovrebbero riuscire a proteggere contro l'inflazione nel medio-lungo termine. Allora, Maurizio, magari se puoi fare un breve richiamo al discorso dell'oro e come potrebbe essere utile nel contesto di un'eventuale crisi con prelievo forzoso, eccetera, eccetera.
Sì, riguardo all'oro, io diciamo che qui vorrei omettere il fatto se l'oro, tutte le disquisizioni sul fatto se l'oro dopo 12 anni di rialzo non sia forse in bolla o meno. Diciamo che su questa cosa qui abbiamo ampiamente scritto sul nostro sito e abbiamo motivato quello che è la ragione per cui a nostro parere l'oro è ancora interessante. Detto questo, che fare? Allora, un primo consiglio è quello magari di detenere in casa o comunque in un posto che può essere custodito con cura, detenere alcune monete d'oro che possono servire per un veloce utilizzo in futuro. Tra l'altro ci sono diverse possibilità, diverse monete anche di pezzatura differente e quindi diciamo su questo aspetto si può ben modulare il quantitativo da detenere. L'altro aspetto è ancora quello di rivolgersi a un investimento che è sempre di tipo fisico e che può essere o l'acquisto di lingotti, poi la detenzione, magari nel caso si diversifica in un altro stato, presso delle cassette di sicurezza in banche al di fuori dello Stato italiano, oppure esiste la possibilità di depositi doganali. I depositi doganali non sono nient'altro che una detenzione di oro fisico, tra l'altro non solo oro, perché si possono inserire anche altri metalli preziosi come argento, palladio e platino, ma comunque la detenzione per quanto riguarda l'oro in un caveau che è presente alla dogana e noi possiamo avere diciamo, la piena proprietà di dell'oro allocato in questi caveau alla dogana e nello stesso tempo sono facilmente acquistabili, quindi si può facilmente fare anche come dei piani di accumulo che periodicamente si va ad acquistare, ad aggiungere ai lingotti che già si hanno, oppure addirittura molto velocemente con una telefonata si può far smobilizzare tutto quanto e far bonificare nel conto corrente che noi andiamo a indicare. Questa è una possibilità che viene offerta non in territorio italiano, ma all'estero, e anche su questo siamo comunque disponibili eventualmente per dare le informazioni.
Ma sì, diciamo che se posso permettermi di fare una piccola pubblicità, il discorso dell'investimento in oro è l'oggetto di un report che sul nostro sito, per il prezzo di 99 euro, noi affrontiamo direi a 360 gradi il tema dell'investimento in oro, quindi parliamo anche quale monete scegliere. Dove acquistarli, come acquistarli, il discorso dell'investimento in ETF sull'oro, il discorso dell'investimento in società aurifere, anche il deposito doganale viene spiegato, diciamo, nel dettaglio, e questo è stato diciamo, il lavoro di questo studio sull'oro che abbiamo lanciato, un po' meno di un anno fa, però viene continuamente aggiornato. Abbiamo tre aggiornamenti trimestrali finora, che ovviamente si possono scaricare tutti insieme. Quindi inviterei chi vuole approfondire il discorso dell'oro di farlo attraverso quello studio. 99 euro che sono soldi direi ben spesi, considerando il costo potenziale di sbagliare una mossa quando si cerca di proteggersi utilizzando l'oro come strumento. Va bene, Maurizio, se tu non hai nient'altro da aggiungere, direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori e invitiamo tutti di continuare a seguirci sul sito. Alla prossima.
Alla prossima, un saluto, arrivederci.